i podcast di radiobue.it.
Buongiorno, è con grandissimo rammarico che segnalo che questa è l'ultima delle lezioni di Donald Sassoon. Vengo fermato tutti i giorni da studenti che mi ricordano quanto straordinarie siano state e utili siano state queste lezioni, e quindi voglio esordire ringraziando davvero di cuore Donald Sassoon per questi eccezionali regali che ci ha fatto con le sue lezioni. Il tema di oggi riguarda la nascita della cultura di massa nel contesto di quel periodo così rutilante, come abbiamo visto, e che abbiamo definito l'alba della contemporaneità. In particolar modo vorrei chiedere a Donald Sassoon se ci spiega quale sia il rapporto tra lo sviluppo di una cultura di massa a cavallo tra 8 e 900 e la tecnologia, perché la straordinaria tempesta di innovazioni tecnologiche che contraddistingue il periodo non è privo di interesse per chi studia la cultura di massa. Credo che ci sia un nesso profondo. È così, Donald?
Sì, siamo abituati oggi a parlare di grandi rivoluzioni pensando a Internet, ma se noi torniamo indietro agli anni che vanno più o meno dal 1880 alla Prima Guerra Mondiale, vediamo che è in atto una vera rivoluzione nel sistema della distribuzione di prodotti culturali. In primo luogo si inventa il fonografo. Fino allora, per ascoltare della musica, uno era costretto o andare ad ascoltare la musica in una sala apposta o in chiesa, in una sala di concerti o all'opera, oppure doveva comprarsi uno spartito musicale, quello che oggi chiameremo il software, e comprarsi anche il hardware, cioè un pianoforte, o più normalmente obbligare la propria figlia a prendere lezioni sia di pianoforte che di violino, e ascoltarlo a casa. Con il fonografo si può, comprando appunto un hardware, che in questo caso è il fonografo, e il software, che in questo caso è prima il cilindro, poi il disco, e si può arrivare ad ascoltare qualsiasi pezzo musicale che sia stato inciso, per lontano che uno sia. Uno può essere a Madras in India e ascoltare Enrico Caruso, dunque una cosa assolutamente sconvolgente. Il fatto del fonografo detta una certa novità nel campo musicale. I fonografi non potevano all'epoca incidere più di un pezzo di 3-4 minuti, e dunque le arie musicali, le arie d'opera, che erano le più note, diventano popolari, diventano cose quasi normali. Seconda grande invenzione, il cinema. Fino allora, per vedere gente che fa finta di recitare, di fare qualcosa, uno deve andare al teatro, proprio come nel caso della musica. Con il cinema, invece, uno andava al cinema e vedeva esattamente lo stesso spettacolo che vedevano altri nello stesso momento, nello stesso tempo. E c'è difatti una enorme diffusione, una produzione massiccia di film, di filmini, all'inizio concentrati in Europa, il Pathé, i francesi, ma anche i danesi erano il secondo paese produttore di film prima del 1910. Poi il tutto passa a Hollywood e da lì comincia il dominio incontrastato degli Stati Uniti nel campo del cinema internazionale. E finalmente, in terzo luogo, la possibilità di ascoltare la voce non registrata ma dal vivo, ma a distanza, e cioè quello che diventerà la radio. La radio come sistema di diffusione è piuttosto del 1920, cioè dopo il periodo di cui stiamo discutendo, ma le basi tecnologiche sono lì. Dunque abbiamo tre grandi invenzioni: la radio, il cinema e il fonografo.
A questa potremmo anche aggiungere quel grappolo di innovazioni che riguarda la stampa, perché la stampa vive un'epoca d'oro, prima appunto della radio, no, di assoluto e incontrastato dominio. E anche qui ci sono delle innovazioni straordinariamente significative a fine Ottocento.
Le invenzioni nel campo della stampa sono sì importanti e significative, soprattutto perché abbassano i prezzi, ma non sono novità tecnologiche come lo è invece il cinema. Cioè sì, si stampano giornali come si stampavano 100 anni prima, ma i costi vengono ridotti enormemente e la vendita, la creazione di una stampa di massa, soprattutto in Francia e in Inghilterra, e risale proprio a quell'epoca, il Daily Mail in Inghilterra e il Petit Parisien in Francia, che stampano 500.000, 1 milione di copie, cose che farebbe molto piacere a molti giornali oggi di riuscire a vendere così tante copie, perché i prezzi si abbassano anche per una scoperta che era stata fatta prima, e cioè che vendere il giornale non vuol dire soltanto vendere il giornale a lettori di giornali, ma vuol anche dire vendere i lettori a compagnie che vogliono fare pubblicità per le loro cose. E mentre la pubblicità nei giornali era soprattutto inserti personali, vendite di case, cose di questo tipo, con la diffusione di un consumismo di massa che comincia, che è agli albori all'epoca, ma comunque comincia allora, c'è un aumento enorme della pubblicità e dunque si possono ridurre i costi di vendita del giornale, il prezzo di vendita del giornale enormemente. E dunque abbiamo appunto questa spettacolare ascesa della stampa, che diventa anche un potere notevole. Molti romanzi dell'epoca c'è sempre un personaggio, magari un po' losco, del proprietario del giornale che riesce a sconvolgere i giochi politici, perché appunto può fare pubblicare quello che vuole lui.
C'è un rapporto non diretto, non ingenuo per così dire, tra lo sviluppo di società di massa e lo sviluppo di una cultura di massa. Sono evidentemente due fenomeni correlati, ma non sono la stessa cosa. Uno dei veicoli della creazione di una società di massa è la diffusione di consumi di massa. I consumi culturali, quando in qualche modo si massificano, quando possiamo dire che nasce questa dimensione così squisitamente contemporanea, quale quello del consumo culturale di massa?
Comincia sostanzialmente nell'Ottocento. Se noi prendiamo quello che era il primo grande bestseller dei primi decenni dell'Ottocento, lo scrittore scozzese Walter Scott. Walter Scott era un po' il Dan Brown dell'epoca, per intenderci, era tradotto in tutte le lingue, era tradotto in francese dall'inglese, poi dal francese veniva tradotto in russo, in italiano e così. Un libro di Walter Scott, ma un qualsiasi libro, costava una sterlina e mezzo nel 1820. Nel 1820 un falegname guadagnava 5 scellini, dunque un quarto di sterlina alla settimana, dunque doveva lavorare un mese e mezzo per potersi comprare un libro di Walter Scott. Chiaramente non lo faceva. Oggi uno può comprare ancora un libro di Walter Scott per 5-6 sterline, che è meno della paga minima oraria di un operaio in Europa occidentale. Dunque, solo in questo senso abbiamo una visione del cambiamento enorme. Ma poi per comprare un libro bisogna saperlo leggere, e dunque c'è un aumento anche dell'alfabetizzazione. E poi è più facile fare un consumo di cultura in città, e c'è difatti per tutto l'Ottocento una continua urbanizzazione. Dunque, tutti questi sono fenomeni che di per sé sono separati, ma insieme fanno parte della storia del capitalismo moderno, e dunque fanno parte della storia della divulgazione di questa cultura di massa.
Un'ultima domanda, Donald. A parte che tu hai citato i libri, mi veniva in mente questa straordinaria densità di libri, di nuovi generi anche letterari di fine Ottocento, che forse proprio incarnano quest'alba della contemporaneità. Mi vengono in mente le utopie e le distopie tecnologiche. Bellamy, per esempio, è insieme forse il libro più venduto di fine Ottocento, quella Looking Backward. Ma a parte questo, volevo chiederti un'ultima domanda. Tu hai scritto un libro che appare così a un distratto osservatore eccentrico rispetto ai suoi interessi, ed è il libro su Mona Lisa. Io credo invece di aver capito, grazie perché mi hai spiegato, che questo libro è invece profondamente legato al tuo studio della cultura di massa. Ci puoi dire qualcosa di questo straordinario libro che ha avuto un enorme successo, tradotto in moltissime lingue?
Sì, io stavo scrivendo il mio libro sui mercati culturali, la cultura degli europei, un lunghissimo libro, e avevo bisogno a un certo momento di trovare un esempio di un prodotto culturale che sia chiaramente nel campo della alta cultura, ma che diventa popolare, perché mi interessava esaminare il fenomeno di come appunto qualcosa che fa parte dell'alta cultura diventa un fenomeno di massa. E all'inizio pensavo di fare qualcosa su un pezzo musicale che è noto non solo ai cultori di musica, ma moltissima gente, che ne so, Vivaldi, Le Quattro Stagioni, l'inizio della Quinta di Beethoven. Ma presto mi sono convinto che invece il dipinto Mona Lisa di Leonardo da Vinci, quello che in Italia viene chiamato La Gioconda, sarebbe stato molto più utile. E ho cominciato a esaminare un po' perché La Gioconda diventa il quadro più famoso del mondo, e mi sono un po' entusiasmato dal soggetto. E dunque ho interrotto per un anno e qualche mese di scrivere il libro sulla cultura, e mi sono dedicato alla Mona Lisa. Per farla breve, tra i vari motivi che spiegano la diffusione del fenomeno Mona Lisa nel mondo, c'è il personaggio Leonardo da Vinci, che nell'Ottocento è senz'altro più avanti nelle classifiche, diciamo così, di Michelangelo o di Raffaello, perché era anche uno scienziato, cosa che andava benissimo per la mentalità dell'Ottocento, sia artista che scienziato. In secondo luogo, il dipinto è a Parigi. Se fosse stato in un altro paese, il dipinto non sarebbe stato così noto, ma Parigi, soprattutto nell'Ottocento, era il centro artistico della vita intellettuale europei. Poi gli intellettuali francesi, Théophile Gautier ed altri, a metà dell'Ottocento, inventano il personaggio della femme fatale, inventano il sorriso misterioso di Mona Lisa. Se ci pensate bene, non c'è nulla di misterioso, è un sorriso appena accennato. E dichiarano che Mona Lisa appunto è una femme fatale, una castratrice, che uno si sente perso quando uno la guarda, eccetera eccetera. Questo viene diffuso anche da intellettuali inglesi che copiano da quelli francesi, e Mona Lisa diventa un oggetto importante tra il mondo intellettuale. Poi succede quello che è il vero lancio della Mona Lisa. Un immigrato italiano in Francia, Vincenzo Perugia, che lavorava per fare delle riparazioni al Louvre, sente dire da alcuni dei visitatori: questo è il quadro più importante, più bello del mondo. Lo ruba, se lo tiene per 2 anni. Appena lo ruba, tutta la stampa scatenata scopre Mona Lisa, e parlo della stampa popolare, Le Petit Parisien ed altri. La gente, i parigini, che non sapevano di avere un capolavoro al Louvre, vanno a vedere il chiodo dove era stata appesa la Mona Lisa. Vincenzo Perugia se lo tiene per 2 anni, dopo 2 anni lo porta in Italia dicendo che lo vuole consegnare allo Stato italiano, perché era stato rubato da Napoleone, cose che non sono assolutamente vere, e viene arrestato dai carabinieri, viene processato, ha 6 mesi, ha il suo quarto d'ora di fama, e il quadro viene restituito alla Francia. E nel frattempo c'è un altro battage pubblicitario, questo siamo nel 1913. Questo fa sì che Mona Lisa diventa l'emblema della alta cultura, e se uno vuole prendere in giro questa alta cultura, come fa Marcel Duchamp nel 1919, mettendogli dei baffi su una cartolina naturalmente, è l'inizio di tutta una serie di imitazioni di Mona Lisa, di Mona Lisa con i bigodini, Mona Lisa nuda in bikini che fuma la marijuana, insomma con una serie infinita di cose che la gente continua a mandarmi, tra l'altro foto di queste cose, e si arriva al fatto che De Gaulle, per cercare di essere meno antipatico agli americani, manda la Mona Lisa in visita ufficiale a Washington quando c'è Kennedy, dunque quando c'è anche Jacqueline Kennedy, e
dopo un po' viene mandata anche in Giappone. E questa è l'affermazione definitiva del ruolo globale di Mona Lisa.
Grazie Donald. Adesso ci spostiamo in aula Nievo. Ringrazio ancora davvero di cuore Donald Sassoon e vi prometto che forse riusciremo a pubblicare questi splendidi interventi. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.